tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Eccoci alle 7:05 minuti di mercoledì 14 maggio 2025. Io sono Emilio Pappagallo con voi sino alle 10 anche quest'oggi. Oggi ci passeranno a trovare Piotta insieme a Marco Spagnoli, regista, registi del film della scuola romana della comicità. Ne parleremo nell'ultima ora della trasmissione. Prima però tanta musica, chiacchiere, le notizie del giorno insieme a me, Maurizio Paniconi.
Buongiorno.
Alessandro Tirocci.
Buongiorno a
Martina
tutti.
Caronna, buongiorno. Partiamo con i Paparocci Last Resort. 3899 106 600 per voi.
Radio Rock Podcast.
Ve lo dico subito, ragazzi, oggi velocissimi, dobbiamo andare velocissimi, non
Razzi.
Mi fate perdere tempo perché abbiamo tantissime notizie, quindi dobbiamo andare veloci, Mauri, perché le notizie sono tantissime oggi.
Vai, inizia adesso,
oggi veramente c'è di tutto.
Veloci,
clamoroso
veloci.
Di Giorgio Dell'Arti di oggi, da Mauri, Corriere da Sera.
Corriere da Sera,
senti questa: sul Boeing 747-8i da 400 milioni di dollari che la famiglia reale del Qatar intende donare a Donald Trump personalmente.
No, già sta Washington.
Questa cosa mi fa
la cosa bellissima. A me la cosa bellissima, ragazzi, è di questa storia. Lui che prende questo...
No, non lo voglio.
Che, voglio dire, tu, presidente, non puoi mai nella vita, nell'esercizio delle funzioni, accettare un regalo per te. Ma... perché è chiaro che potrebbe condizionare il tuo operato di governo,
capito.
No? Infatti qualcuno ha già detto, perché adesso si è messo d'accordo,
eccetera,
eccetera. Comunque, ci sono 11 toilette all'interno di questo velivolo, Mauri,
sì.
5 cucine e 40 televisori all'interno di questo veicolo
e poi
velivolo
nel mondo.
Da quasi, hai ragione, in questo caso ti posso dare torto, 400 milioni di dollari per questo velivolo donato a Donald Trump, che ne sentiva un gran bisogno, effettivamente.
Per uno detto, come lui, ma adesso
volerò
fate...
con questo, lo farò diventare il mio Air Force One e poi quando finisco il mio mandato me lo prendo e me lo porto via. Me
ma
lo prendo e me lo porto via. Adesso vabbè, ma credo che ci saranno camere da letto.
Per capire se almeno sì, ci saranno le camere, che 40 di V, ma che ci fai?
Ciascuna per ogni camera da letto, ogni letto matrimoniale, no?
Però nel frattempo metterà quei soldi dei contribuenti americani.
Ma iniziamo col populismo.
Sì, lo metterà con le
tavolo,
perché lui questo ha detto, lo faccio diventare Air Force One, mica aereo mio, ma che stiamo a scherzare?
E quindi un presidente non
può
prendere una...
Non dovrebbe. Donald Trump in Arabia Saudita si è diviso fra politica e affari. Quelli conclusi, ha detto, sfiorano i 1.000 miliardi di dollari, fra cui 142 di spese militari per Riyadh. 142 miliardi di dollari di spese militari per Riyadh. Poi ha parlato di pace, si è mostrato particolarmente ottimista, vede buone prospettive per la nuova Siria, il Libano, l'Iran e persino Gaza. Nuove prospettive, bellissime prospettive, dei bei resort sul mare.
Certo.
Stanno cercando di spianare
stelle.
Anche perché qua, ragazzi, la situazione è... ieri parlavo con il mio migliore amico, che è ebreo. Io devo dire, sono tutti i migliori amici ebrei, il quale pure era assolutamente, come dire, attonito rispetto a quello che sta facendo Israele, il governo di Israele a Gaza, e mi diceva non si può, cioè non puoi pensare, per stanare un terrorista, no, di ammazzare a tappeto tutta la popolazione, cioè non si conducono così, mi diceva lui, ripeto, diamo dell'antisemita anche a lui a questo punto, il mio migliore amico, che diceva non si può, cioè, pensare quello che va fatto. È chiaro che tu devi reagire, no? Però devi fare un lavoro di intelligence, devi fare un lavoro mirato, come Israele ha dimostrato tante altre volte di aver saper fare. Pensate, con tutti gli errori del caso, pensate alla... Noi abbiamo realizzato un bellissimo podcast che uscirà a breve proprio su un evento storico importantissimo che è Monaco 72, cioè quello che è accaduto all'interno dei Giochi Olimpici di Monaco, assaltati da un gruppo di palestinesi, di terroristi palestinesi, che hanno preso in ostaggio la delegazione israeliana. Poi c'è stata un'operazione voluta da Golda Meir, capo del Mossad, in quegli anni, mirata e andare a pizzicare tutti quelli coinvolti in giro per l'Europa, e la racconta benissimo un film meraviglioso di Steven Spielberg, si chiama Munich, bellissimo, che racconta proprio come Israele poi ha pure sbagliato qualcosa, nel senso che ha pizzicato uno che non c'entrava niente, però diciamo che nell'economia dell'operazione
però è uno, non so, 50.000
diciamo, esatto, bravo, cioè,
sono
a
pizzicare perché sembra un po' un pretesto,
perché,
no?
Brava, così, cioè, bravissima, cioè, perché se no l'idea è quella che tu in realtà non vuoi andare a pizzicare Mohammed Sinwar, tu vuoi spianare Gaza, è diverso.
Quello che per te è un problema.
Perché se tu vuoi uccidere Mohammed Sinwar, tu trovi il modo di uccidere Mohammed Sinwar. Invece tu che fai? Bombardi un ospedale per ucciderlo. Poi non si sa se l'hai ucciso o no, è successo questa notte, almeno 64 i morti, bombardato un ennesimo ospedale, e la risposta non può essere ma Hamas nasconde i terroristi negli ospedali, perché cioè, tu non puoi, se lo fa la tua responsabilità non è quella,
gli ospedali
massacrare
per far sì che chi sopravvive possa
certo,
morire,
come sta, non fa, sta cioè, eliminando il cibo, quindi così in modo tale che a parte la denutrizione aumentano le malattie,
va
cioè,
bene,
senso,
va bene,
mi
va
sembra
bene.
Chiaro
va
me,
bene
però.
È chiaro. Allora avanti, Istanbul invece resta per ora un nodo irrisolto per il tycoon della Casa Bianca. Putin dà l'impressione di non volere andare a trattare con Zelensky, manda in Turchia Lavrov. Diciamo fuori onda, voi andate, che io casomai poi vi raggiungo. Cioè, magari, sì, guarda, se mi vedete vengo, se no, casomai ci vediamo al solito posto verso le 4 del pomeriggio.
Lo faccio sapere se vengo. Adesso non
comunque
lì a pressarmi.
Anche per me, che
io
poi...
sono Putin, va bene?
Tra l'altro, Putin definisce nel frattempo deficienti i leader europei.
È vero,
bellissimo.
Lei,
allora, io
non
so dei deficienti, va bene?
Non so se è sempre frutto magari della traduzione.
Lui.
Così, perché no, a volte. Però a me l'idea che lui possa in ogni conferenza stampa dire qualcosa deficiente, idiota, stupidi, mi fa volare. Bravo,
sì,
Putin.
Bello,
bravo,
bello,
Putin.
Mi piace molto.
Bravo.
A Parigi ne parleremo. L'attore Gérard Depardieu è condannato a 18 mesi di carcere per abusi sessuali ai danni di due donne che lavoravano con lui. Ma lui è ancora sotto indagine, sotto inchiesta per stupro, un altro filone di indagine. Però qui si è beccato 18 mesi che non farà perché sono con la, sospesi con la condizionale. Lui ha sempre comunque definito le donne che lo hanno accusato delle isteriche, delle pazze che l'hanno accusato. Vabbè, insomma, ne parleremo perché chiaramente è un caso eclatante, forse anzi sicuramente il caso simbolicamente più impattante, più importante all'interno del Me Too in Francia e non solo. C'è la novità dei Bush, torniamo fra pochissimo.
Radio Rock Podcast.
A me piacciono, ragazzi, che vi devo dire, i Bush di 60 Ways to Forget People, mi piacciono, cioè nel senso, dopo, insomma, anche se ormai è tanto che fanno musica e sicuramente non è la loro produzione particolarmente innovativa rispetto anche alle cose che hanno proposto in passato, però a me mi fa godere lo stesso, il loro nuovo singolo. La voce, la musica, lo sai che Gavin Rossdale c'ha questa storia assurda, no? Perché lui stava con era proprio sposato con Gwen Stefani, no? E a un certo punto è successo, Gwen Stefani, leader dei No Doubt, no? Bellissima ragazza, biota, ce l'avete presente, no?
Una cantante solista, poi
solista, bellissima ragazza, mi sottolineo su questo aspetto perché
è molto bella,
poco spiegherò
vero.
Perché bellissima ragazza, bionda,
molto americana come
tratti, con questo tratto molto bianco, con questo rossetto, cioè proprio, insomma, la ricorderete Gwen Stefani. Vabbè, lui si sposa Gwen Stefani, poi a un certo punto esce fuori il patatrack, cioè, praticamente si separano, Mauri, si lasciano, indovina perché? Prova a indovinare perché.
Perché lui c'ha un'altra.
Perché lui c'ha un'altra. Chi è quest'altra? Cioè, proprio
la sorella,
cliché.
La sorella di lei.
No, il
la migliore amica.
La migliore amica.
No, il cliché proprio del
segretaria.
Ni il secondo vice
corista.
Allora, di solito uno fa quando il pensi anche un po' porno, no? Che fai? La segretaria
la
cucina, la cucina.
No,
la dottoressa.
Dai, è ancora più semplice, che se ce l'hai dentro casa.
La suora.
Ce l'hai dentro casa.
La
suocera.
La cugina.
Dentro casa, ce l'hai dentro casa.
La sorella.
La nuora,
la babysitter.
Ah,
allora lui praticamente viene pizzicato da Gwen Stefani con la babysitter. Allora lei lo lascia e lui inizia a frequentare, perché si sono lasciati, inizia a frequentare la babysitter.
Certo.
Orbene, hanno diffuso le foto di lui con la babysitter, era uguale, identica a Gwen Stefani.
Queste
dico,
cose
ma cazzo,
le amo, mi fanno impazzire.
Allora,
c'è
non so,
un bug.
Allora, no, non so se è un bug, cioè non so se è un'enorme coerenza.
Ah,
cioè,
beh,
dire,
certo.
Mi piacciono quelle così, me le faccio tutte. cioè, oppure se è un... se sei un pazzo perché dici ma scusa ma tu stai con una così, ma allora se devi tradirla vai con una, vabbè non è una cosa che si può razionalizzare, però se la devi tradire vai con una completamente diversa, no?
Sista è patriarcale,
vai, prego, prego,
ma come uno che cambia la macchina, si compra sempre lo stesso modello, però l'aggiornamento.
Beh, tu stai dicendo quindi che la donna è come una macchina, però praticamente
è patriarcale,
io però vogliamo dire che a differenza della macchina la donna parla, ecco,
sì, però a differenza della macchina costa di più una gestione,
vai, allora costa di più, succhia un sacco di benzina,
sì, però,
diciamo,
però
cosa
in quel caso
la
può
macchina
anche essere positivo,
ma insomma mica tanto,
la macchina, scusa,
no, ma dipende da come le si fanno le cose, nel senso che se no potrebbe essere anche un guaio, in più ma lasciamo perdere. Allora attenzione perché e quindi questo per dire Gavin Rossdale, e poi lei si è messa invece,
con
si è risposata con un, allora anche là, con un cantante pure lui, però completamente diverso, cioè lui è una star della musica country, ma è uno che noi non sappiamo, bravissima, noi non sappiamo manco mai chi è, ma lo conosce perfettamente. Sai chi è che lo conosce perfettamente? Taylor Sheridan, creatore di Yellowstone,
con i
che è praticamente una serie con i cavalli. Allora, se tu.
Ma lui mi sa che ha fatto The Voice America, qualcosa.
Ma sì,
del
ma lui è una star. Lui è una star. Cioè, voi dovete immaginare che ci sono dei nomi che a noi in Italia non ci dicono niente.
Sì,
perché
esatto.
Noi country. Però
un po' come il neo melodico a Napoli, ci stanno
però ragazzi vendono milioni di copie, sono, ma soprattutto in una parte specifica degli Stati Uniti. Sono stato l'anno scorso in vacanza, è la parte del sud-est degli Stati Uniti, cioè se tu vai, che ne so, Mississippi, Alabama, anche un pochino, un pezzettino di Florida, Georgia, quelli stati lì, Tennessee, bravissimo, Tennessee. Allora lì troverai artisti che là dentro sono dei miti, sono come questo Blake Shelton, ma al di fuori magari non li conosce nessuno, no? Black Shelton.
Lo sai che a me invece quel mondo lì ho una fascinazione.
Cioè,
vorrei, se rilassassi vorrei essere uno star.
Senti.
Il country.
Che bello. Che bello. E poi cominciamo così.
Senti che atmosfera dei cavalli.
Georgia.
Che bravo.
Senti i cavalli come si sentono dappertutto.
Pieno di cavalli. Senti.
È molto
cantano
epico,
con questa, questo inglese molto aperto,
sì, sì. Anche un po' gutturale la voce, bella,
bravo, bravo.
Quelli che noi definiremmo burini, ecco,
burini, permetti, no, si chiamano redneck,
redneck.
Però insomma ragazzi,
Maurizio mio,
questo piace molto a lui, al nostro Blake Shelton, piace moltissimo al Texas, pure ho dimenticato pure, a Taylor Sheridan, creatore di Yellowstone, a serie piena degli cavalli. Allora, attenzione.
Questa canzone è fighissima comunque.
Ah, ragazzi. Bello. Oh, mi sto vedendo 1923, che è il prequel di Yellowstone, ragazzi, con Harrison Ford, da antologia. Tu devi di Indiana Jones che arriva da una parte all'altra
con i cavalli.
È un po' invecchiato, ragazzi, è un po' invecchiato, devo dire.
Non so,
però,
18 anni.
Però a me però piace da morire anche tanto. Adesso.
Ma cosa piace? Cosa piace? Ma
cammina malapena, cammina male, ragazzi, cammina male.
La cotta poi.
Allora, direttore, ma quanto eri rock and roll, ragazzo, visto sulle storie di Instagram? Ah, sì, ieri ho ritrovato delle mie vecchie fotografie di qualche anno fa, con i capelli lunghi, le ho pubblicate sulle storie
vedere,
di Instagram. Ragazzi, è incredibile, è incredibile. Passano gli anni, ma è Mauri, ma poi è sessista o non è sessista?
Che passano gli anni.
No, qui scrivono, è sessista. Allora, Putin, se vede per 15 di agosto al palo della morte. va bene. Oh, stessa cosa dicono tra Totti, Blasi e Bocchi.
La nuova fidanzata,
no? Fidanzata di
capitano
della Roma. Totti è la stessa
tipologia
di
può
donna.
Può essere perché a te oggettivamente ti piacciono quel tipo di donne, poi con una non vai più d'accordo e quindi cerchi.
Sì, può essere, sì, certo. Perché quale altre possibilità?
Ragioniamo, ci sono altre possibilità.
Quale altre possibilità?
Buongiorno ragazzi. Certo, eppure Stefani si mette dentro casa.
Chi si mette dentro casa?
Una uguale a lei, più giovane, magari pure meno.
Ah, adesso la colpa è la sua.
Ha detto un dettaglio
bellissimo. Adesso io mi rompo, mi metto dentro casa una uguale a me, più di 20 anni più giovane e meno rompicoglioni di me. E allora te la vai a cercare.
Allora, questa è Vanita, se cercata.
Posso dire allora, che la babysitter è solo più giovane.
Ma come si fa a mettere le corna alla Stefani? Da ragazzino ho perso 2 diottrie per colpa sua. No, non è vero, ragazzi. Non è così che funziona, perché... Ragazzi, ci si abitua a tutto, cioè nel senso che tu con una persona ci stai insieme 2 anni, 3 anni, 5 anni, 10 anni, alla fine, voglio dire, se litighi, se discuti, puoi essere la donna più bella del mondo, però non è che... c'entra? Vai, sentiamo ancora, vai, sentiamo chi c'è, vai, velocemente.
Buongiorno ragazzi, per prendere la palla al balzo sul tema che state affrontando vi consiglio sul vivamente tema. Di ascoltare la soundtrack del gioco Red Dead Redemption.
Attenzione,
oltre alla spettacolarità del gioco,
è meraviglioso.
Unico.
Red Dead Redemption, il 2 è ancora più bello.
Red Dead,
Red Dead Redemption.
Cerco. Il 2 o l'1?
Sì, il 2 è ancora più bello.
Il 2, molto bella, vero? L'ho vista adesso, molto bella. Arrivano gli Oasis con Some I Say.
Radio Rock Podcast.
Normal Lover, vi ricordo come si può vedere, guardare anche Radio Rock in TV, vale a dire la nostra Radio Rock TV, è molto molto semplice, andate sull'app di Radio Rock, c'è proprio l'opzione Radio Rock TV, oppure sul nostro sito internet radiorock.it, oppure su Twitch, oppure sul canale 180 digitale terrestre, siete nelle province di Frosinone e Rieti nel Lazio, canale 15 invece in Toscana, e taggateci su Facebook e Instagram di fronte alla vostra TV mentre guardate Radio Rock. In palio per la foto più originale uno speciale premio Radio Rock, è tutta un'altra storia anche in TV. Vediamo chi c'è. C'è Stefano che dice che lui è un puntuale cronico, in una città come Roma riesco ad essere sempre puntuale, che lo sia un disturbo ossessivo compulsivo. Non mi sento normale. No, ma guarda, è vero,
sei come me.
È vero, io credo che le persone che arrivano in, come dire, puntuali, mio padre era così, per esempio, che mio padre arrivava sempre qualche minuto d'anticipo, anche diversi minuti d'anticipo, persone che arrivano puntuali in modo proprio, come dire,
categorico,
sono altrettanto malati di quelli che arrivano in ritardo. L'unica differenza, che non è una differenza da poco, è che perlomeno non vanno in quel posto agli altri, cioè nel senso, perlomeno, anche se leggevo, mi sono un po' informato, forse lo facevamo anche, ce ne siamo occupati anche un giorno, una volta in diretta, sul Galateo, no? Leggevo che è ammesso dal Galateo l'anticipo di massimo 10 minuti, cioè non è urbano, non è corretto, se tu hai un appuntamento, che so, con una persona alle ore 15, presentarsi alle 2:15, non è carino, perché la persona potresti trovare che sta facendo altre cose, che sta magari in pigiama.
Tu, se vai lì,
vai da lei.
No, dovunque tu vada.
Vabbè, se vedi in una piazza, tu stai mutando in piazza.
Ah, no, certo, tu dici, se arrivo prima lo aspetto, certo. No, andare da una persona che sia a casa, ma che sia anche sul posto di lavoro.
A casa si deve andare nell'orario giusto, anzi, 3-4 minuti di ritardo.
No, è ammesso, leggevo, l'anticipo di massimo 10 minuti e il ritardo, lo dice il Galateo, di massimo 10 minuti. È consentito perché il ritardo di 7 minuti, dico per dire, fa parte degli intoppi del, come dire, del traffico. Certo. Poi più di 10 minuti diventa un vero e proprio ritardo e allora lì va dichiarato prima, diciamo, guarda, sto arrivando, ho dei minuti di ritardo per tempo, eccetera eccetera. Mi piace molto quando prenoti al ristorante, loro ti dicono, la trovo una cosa molto civile, ti dicono, io ti tengo il tavolo per un quarto d'ora o per 20 minuti, dopodiché o mi avvisi oppure il tavolo lo do a qualcun altro. Mi sembra pure una cosa giusta. Beh, perché insomma,
giusto,
i ritardatari sono esclusivamente degli stronzi che vanno puniti continuamente severamente. Stranamente, i suddetti prodotti fecali riescono a prendere misteriosamente treni ed aerei. E qui lancia questo nostro amico, così un po' insinua un po' il dubbio, dice, come mai l'aereo lo prendi? Perché evidentemente quando non ti aspettano poi ti ricordi di arrivare puntuale, e magari l'amico che ti aspetta lì te ne profitta.
Lì te ne va, è vero, però si può cambiare, perché io ero una ritardataria cronica, proprio cronica.
Io
negli
pure.
Ultimi 5 anni sono diventata invece una persona molto puntuale, di solito anticipo.
Insomma, non tanto.
Beh, vabbè, no, è vero. Però devo dire che quando mi succede di incappare in qualcosa, mi viene un botto d'ansia e mi innervosisco.
No, ma è vero, si può cambiare. Io pure ero ritardatario al massimo, lo sono ancora, però in maniera molto più light, cioè nel senso tendenzialmente appunto rientro nei pochi minuti di ritardo.
Io la cosa che ancora fatico, adesso che tu hai detto urbano, effettivamente è pensare, io penso, vabbè, c'ho 20 minuti di anticipo, basta, mi avanzano su Roma, invece sei
alle volte
quasi al limite. limite,
proprio,
capito?
Alle volte io mi rendo conto che il ritardatario fa proprio dei calcoli sbagliati di testa, cioè proprio diceva, ma ce la fa, cioè pensa di farcela fare una serie di cose.
L'unica cosa è che reitera quel pensiero, cioè, nel senso che una volta, due volte, tre volte, la quarta dovresti avere appreso.
Ma lo sai che certe volte io, ma sai che hai preso, però lo sai che certe volte io dico, ok, allora io adesso sono a casa, ho due ore di tempo, devo fare questo, fare quell'altro, perfetto, così
ci riesco.
Che ne so, tra un'ora e mezza esco, arrivo, devo fare 10 minuti, arrivo 20 minuti prima, no? Mi dico dentro di me. Quindi non c'è la malafede, è proprio che poi c'è tutto, dici, oddio, ma come cazzo è possibile? È volato il tempo, così me ne sono accorto. Vabbè,
buongiorno ragazzi, scusate la domanda, ma l'aereo che hanno regalato a Trump è o non Euro 6?
Ah, questo è importante. Allora, ma no, si era confuso con Gwen, era uguale, cioè dice non era non è tradimento, si è confuso, ho sbagliato, non sei Gwen, mi sembravi Gwen.
Va bene, uguale.
Vabbè, dai, pazienza, vai.
Vabbè, è come Totti che si è lasciato con Hillary e si è messo con una che è uguale a Hillary.
Sì, l'ha detto già qualcun altro di voi. Grazie Tiziano, ancora vai.
Buongiorno.
Ho sbagliato. Allora, il cantante delle canzoni di Yellowstone è un po' come il nostro Domenico Bini, cantante di nicchia, ci scrive. Cioè tu dici il cantante country di Yellowstone sta, cioè, diciamo, per noi, noi abbiamo il nostro Domenico, Bini. Vediamo.
Buongiorno ragazzi.
Bene, Harrison Ford tipo ogni 15 anni si lascia con la moglie e ne trova una più giovane. Adesso più o meno ci siamo. Vai Martina, forse è la volta buona per te.
Oh,
ci
guarda,
scrive
sì.
Anna.
Farei subito
però che però Martina è so, proprio non netto mo, eh. Cioè io l'ho visto camminare,
però c'ha un fascino. L'ho anche se è vecchietto,
80 anni, però Ale, guardati 1923, lo vedi camminare, cammina proprio.
Lui cammina come quello che si è perso il cavallo.
Io ho visto
che c'ha ste gambe larghe.
Vidi un ultimo film di Clint Eastwood, uno degli ultimi, in cui c'era, era di nuovo ambientato nel Wash.
Sì,
e lì a un certo punto Clint Eastwood fa una molto poco credibile rissa con uno che c'ha tipo 40 anni meno di lui, con braccio la circonferenza è un metro. E vince Clint Eastwood con due pugni per assestare. Ridicolo, ridicolo.
Lo so. Però mi piace così. Però mi piace così perché è un po' come quando tutti leggi Tex Willer. Anzi, Tex Willer. Dico Tex Willer. Che prenderei a cazzotti da mattina a sera. Allora, Tex Willer, tu te lo leggi. E non è mai credibile nella vita, è questo, tutta la vita fa le stesse cose, no? A bistecca alta un metro, le patatine fritte, poi va, che ne so, le scuole, le cose,
morto,
eccetera. No, vabbè, ma non. Cioè, non ha senso mai. Però ci sono delle cose. Tizzone d'inferno. Ci sono delle cose che.
Vabbè, sono caratteristiche
che
di quei personaggi.
Così, no, dai, Clint Eastwood non è mai ridicolo. Vergognati.
Vabbè, ma pure Clint Eastwood è praticamente un personaggio. Cioè, è di, ormai è iconico
anni,
di fantasia.
Anni,
Madonna, cioè, veramente, cioè,
allora, direttore, stai vedendo 1923, ma 1889 l'hai vista? No, 1883. È da lì che partono in caravana tutti i cavalli di Taylor Sheridan. L'ho vista ed è una serie meravigliosa, che poi tra l'altro si può, tutte queste serie che sono, diciamo, degli spin-off di Yellowstone, si possono vedere anche separatamente, cioè se non avete visto, io infatti l'ho vista prima di Yellowstone, se non avete visto Yellowstone, vedete 1883, è una miniserie, una sola stagione, 10 episodi, è una cosa da impazzire, è fatta benissimo, veramente una spina dei cavalli, una serie 1883, veramente bella, vai,
non
sentiamo.
Me ne frega un cazzo, arrivo tardi per scelta.
arrivo tardi per scelta. Allora attenzione, ah no, questo è un altro discorso, però chi arriva tardi per scelta lì è uno stronzo,
è proprio un coglione.
Poi è uno stronzo più che un coglione,
però...
perché
è una stronzo.
Però se lo fai apposta, no, avrai delle motivazioni, non lo so, se lo fai apposta, no. Io parlavo di quelli che inconsapevolmente
lo
poi
fanno.
Per carità, non che non sia, cioè non sia colpevole, comunque è una cosa
però
che non va bene,
una
però
cosa,
lo,
discolpa,
la dici tra poco, me la dici dopo la novità.
Radio Rock Podcast.
Linkin Park con Anna Shutter dalle 7:53 su Radio Rock nel The Rock Show.
Radio Rock Promotion.
E diamo il buongiorno, come ogni mercoledì più o meno a quest'ora, al nostro dottore Roberto Gol di Studio Gol. Ciao Roberto, buongiorno, come stai?
Buongiorno, e beati voi che vi siete svegliati adesso, eh?
Eh sì, io mi sono svegliato 5 voi. Minuti fa, guarda, proprio...
Orora.
Mentre facevo la trasmissione. Senti, che dici? Tu non sei ritardatario per niente, sei una persona molto puntuale, direi, tendenzialmente.
Sono compulsivo, come dicevi prima, della puntualità.
Anche te, tipo Tirocchi, eh? No, Tirocchi è proprio un caso...
Tirocchi no, io non limite.
Sono proprio malato, sì.
No, ma lui addirittura... No, tu non sei
ma
così...
quella
tu...
è patologia.
No,
però.
Ma sì, devo sì. dire, tu non sei così ossessivo, cioè, nel senso, su questo aspetto, Roberto, non mi pare tu sia, cioè sei preciso, uno puntuale che arriva puntuale. Alessandro okay. Tirocchi arriva tipo un quarto d'ora prima ogni volta.
No, mezz'ora.
Mezz'ora prima ogni volta.
Il mio fa il giro, cioè io a volte mi sento.
Tirocchi viene prima?
Sì, molto sì. prima. Molto
a
prima,
volte
subito.
Talmente prima che non vengo. Pensa. Faccio così.
Bravo Ale.
Sei in ritardo sull'appuntamento il giorno prima.
Tipo, una roba, esatto. Cioè, tipo che se io ho la mezz'ora d'anticipo, ma arrivo solo 25 minuti prima, mi sento io in ritardo con me stesso sull'anticipo.
Ah, certo. Giustissimo, benissimo.
Allora, caro dottor Roberto Gol, come stai? È un po' che. Allora, devo dire, è un po' che ci sentiamo una volta a settimana. Non mi sta bene, ci dobbiamo sentire più spesso. Perché poi non.
È
non...
geloso.
È un po' sì. Un po' sì, ragazzi. Io ammetto.
Vogliamo risentire tra un'oretta?
Capito, dai.
Facciamo così, ci sentiamo dopo, poi ogni ora.
A quest'ora stava raschiando il barile, cioè.
Facciamo il check, capito? Facciamo il check ogni
alle
ora.
9, Piotta, col...
Bravo.
Col Piotta.
Col Piotta. Facciamo Piotta. Marco Spagnoli col Piotta.
Col Piotta.
Marco
Io in comuni col Piotta, sai cosa c'ho?
Cos'hai,
la,
cos'hai?
La Piotta in testa.
Ah, ok. Ah, attenzione, attenzione. Attenzione, la famosa Piotta in testa. Allora, attenzione, ci sono un po' di messaggi per il dottor Roberto Col, odontoiatra in Roma,
sito
via
in Roma.
Piazza dell'Alberone numero 31. Per info, studiocol.com e il sito internet kol.com 06789346. E voglio dire che tutti coloro che adesso manderanno subito un messaggio WhatsApp 334-840-7923, un messaggio, un vocale, una foto spinta,
un bacetto,
un'offesa
prenotando una prima visita al dottor Roberto Gol, io personalmente gli regalo che cosa Maurizio? Cosa gli regalo?
Due adesivi della radio.
Una tazza no. della radio.
Regaleremo
uno spazzolino.
Dovremmo fare, scusa,
la phone.
Vada al dentista.
Ah, bello. Facciamo perché non facciamo gli spazzolini con il logo Radio Rock?
Bellissimo. Anche poi collaborazione con Call.
Bella, bella, mi piace. Studio Call e Radio Rock.
E poi li vendiamo alla Città del Sole.
Bravo, e poi li vendiamo alla Città del Sole.
Ed è l'Italia magna magna.
Buona idea, buona idea.
Buona idea.
Allora, intanto ci scrivono Call, Piotta e Privost alle 9 in diretta. A parlare della magia di Roma.
È la stessa persona.
È la stessa persona, bravissimo. Che era Col, ci scrivono. Va bene. Allora, intanto, signori, qui ci sono domande per il dottor Roberto Col. Per esempio, Simone che dice che 3 anni fa ha fatto 2 impianti. Da 2 mesi noto che le gengive intorno si sono arrossate. Cos'è accaduto?
Andata male. Perché se sei lavato bene.
Simone, delinquente. Che cosa combina?
Criminale.
Ma quindi criminale. Gli cadono? Che succede? Va in cancrena e muore?
No, vabbè, insomma, esagerato.
È alla stregua di Netanyahu e di Hamas, pensa. Parti con l'applauso, per favore.
Ma questo signore, io non ce l'ho, mi chiamo Luigi Vespasiano, io ho l'applauso pronto qua. Come, però possiamo fare applauso noi. No? Applauso noi. Bravo! Gesù. Bravo! Bravo Gesù!
Bravo Gesù!
Allora. Dunque, no, dicevo, quindi sei un delinquente della peggiorrisma.
Della peggiorissima risma di foglie.
Ci sono Netanyahu, Hamas e Simone. Questa è la triade. Benissimo. Invece poi, Silvia, mio figlio di anni 8 soffre di accessi dentali. Come mai si può prevenire o curare? Beh, prevenire
intanto
se
mi
soffre,
verrebbe la stessa cosa. Intanto tendenzialmente bisognerebbe insegnare al bimbo a lavarsi bene i denti,
sì.
Oppure a mangiare meno dolci, direi. Comunque sì, non è che vanno prevenuti ascessi, già ce l'hai e devi curare. I denti da latte, come ho detto più volte, valgono quanto i denti definitivi.
Quindi
sono,
diciamo,
basta con
ma perché vengono gli ascessi, no? Robby? Cioè, un bambino di 8 anni.
Perché hai carie non curate.
Carie non curate. E quindi, diciamo, ovviamente prevenzione, quindi lavare bene i denti e possibilmente mangiare pochi zuccheri.
Ma fare sciacqui con l'alcol si può fare?
No. È vergognoso.
Ma io passerei la birra direttamente.
L'alcol dentro.
Ma quindi non esiste una predisposizione all'ascesso? È sempre causa di un...
No, ragazzi, la predisposizione no. Se parliamo di parodontite, quella può avere la predisposizione anche genetica, oltre ai fattori come il fumo e similari. Però quanto riguarda gli accessi, no, là sono carie, e le carie derivano 99,9% dagli zuccheri. Gli zuccheri, a parte, ragazzi, ancora parliamo dei zuccheri, credo che sia scritto in qualsiasi
lista
scientifica e ricordare che i zuccheri sono infiammatori.
Senti Roberto, qua ci scrivono, volevo chiedere al dottor Cole, Claudio, ma se metto un impianto a destra e uno a sinistra, poi Radio Rock la sento stereo? Questa è la domanda.
Ma come no? Ma come no?
Vabbè, che ascoltiamo, Roberto?
Anche verso Aprilia, invece di Radio Maria, senti Radio Rock.
Va bene, che ascoltiamo stamattina, Roberto? Fammi sognare. Sentiamo.
Ti faccio sognare, sogniamo insieme ad Alessandro. Jesus Beck.
Jesus Beck, Danko Jones. Danko ricordiamo Jones. Allora i contatti dello Studio Call.
Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Telefono 06 789 346. WhatsApp al 334 840 7923. Per info studiocall.com.
Benissimo, grazie Roberto. Alla prossima.
Ciao.
Radio Rock Podcast.
Classico degli anni 80, firmato Tears for Fears, questa era Sowing the Seeds of Love. C'è Piero che non sopporta, non tollera la cantante dei Linkin Park, o per meglio dire, non sopporto quando la cantante dei Linkin Park strilla così, ci scrive, quindi uno schiaffo fortissimo sull'occipite. Addirittura niente di misogino, è solo fastidio sonoro. Beh, saresti d'accordo con Maurizio Maradona?
Sì, facevo la stessa riflessione, ho detto a un certo punto va a
tra Linkin Park e Papa Roach, ti ha dato fastidio stamattina, Maurizio. Vabbè, non ti conoscessi, vecchia canaglia. Vediamo un po', il tradimento è meschino, puoi ovviamente scegliere di prendere una strada diversa, ma per me fare del sesso con un'altra persona mentre si è ancora con l'ignara fidanzato è aberrante. E crea retaggi e di conseguenza situazioni molto spiacevoli. Questo è un discorso molto complesso, ragazzi, sì. L'abbiamo già affrontato altre volte. Io non punterei il dito se fossi in voi, perché nella vita non si sa mai quello che può succedere. Perché la vita è fatta di situazioni complesse, e quindi sai, è facile mettersi lì e dire deve essere così, punto e basta. Insomma, è complicato. È complicato perché le cose, appunto, sono le situazioni della vita sono diverse. Poi bisogna mettere d'accordo su quello che è, su cosa è tradimento, cioè cosa si intende per la parola tradimento, no? Perché anche su questo bisognerebbe mettersi a tavolino a capire. Vabbè, comunque, la Stefani è diventata anche una trad wife, una traditional wife, stile mormoni.
Davvero?
Cioè la donna che sta in casa.
Adesso è un po' tornata in voga questa cosa di essere una trad wife, e con questa, diciamo, ondata di donne casalinghe che si...
Vabbè, casalinghe, lei era, insomma, una pop star.
No, lei era pop star, però nel senso il modo di stare in casa, cioè la trad wife
anni
è quella
50.
Che dice, esatto, io sto in casa in questo modo, faccio tutto,
faccio
io, accudisco, faccio i biscotti, poi ciò non toglie che puoi essere comunque anche una donna in carriera, però il modo di stare a casa e di accudire la famiglia è un po' quello.
Allora, mi sembra una cazzata, ossia occhi e croce, nel senso che...
Però se è una scelta. No,
no Mauri, cioè, intendo dire, mi sembra una cazzata che lei lo sia. Lei non lo
però
può essere.
Mi sembra un po' strano.
Perché
anche
è una pop star, quindi non può essere una trad wife. Allora, diverso...
Sì.
No, ho visto io già. No, Gwen Stefani non
strano.
È una trad wife nel senso stretto del termine. Il termine trad wife, abbreviazione di traditional wife, si riferisce a donne che scelgono consapevolmente, ecco, diverso sarebbe stato se lei avesse detto rinuncio alla
a
mia carriera
per fare
e faccio la traguardia. Allora scelgo consapevolmente uno stile di vita improntato ai ruoli di genere tradizionali, stare a casa, occuparsi della famiglia, sottomettersi al marito, spesso con una certa idealizzazione degli anni 50.
Esatto.
Questo fenomeno è talvolta legato a visioni conservatrici o reazionarie, anche se alcune donne lo rivendicano paradossalmente, facendo
come
un po' il giro,
di...
come scelta femminista. Cioè la scelta femminista, che poi lì vale tutto a quel punto, no?
Certo,
perché
è una scelta.
Anche mettersi il burka potrebbe essere una scelta femminista.
Io chiamerei solo
uno...
una scelta, leverei femminista. Perché è una scelta, va bene.
Sì,
scelta.
Insomma, non lo so. Gwen Stefani è invece da sempre una figura pubblica indipendente, artista affermata, imprenditrice con la linea di moda Lamb, tra l'altro lei è appunto anche un'imprenditrice, madre, ma mai legata a un'immagine di moglie tradizionale nel senso trad wife, anche se negli ultimi anni ha sposato Blake Shelton, come ricordavamo, e talvolta parla pubblicamente della sua vita domestica. Il suo stile e la sua carriera non si allineano con l'ideologia trad wife. E è più una donna che integra vari ruoli, madre, moglie, pop star, allora, imprenditrice, sì, piuttosto che rifiutare l'autonomia per aderire a un ideale di sottomissione domestica. Ma questo non vuol dire, questo mi verrebbe da dire quasi, è una madre, nel senso, è una madre che non rifiuta di essere madre perché lavora, è una madre come ce ne stanno tantissime, che meritoriamente, dal mio punto di vista,
riescono a conciliare, riescono a le cose, conciliare perché pensano di una difficoltà,
più cose, cioè fanno l'imprenditrice, in questo caso la pop star, ma non è che dicono, siccome faccio la pop star i miei figli se li certo, spupazza qualcun altro,
sì, esatto,
no, me li gestisco io, ma questo non c'entra niente con la trad wife. Può parlare d'amore, famiglia, dolcezza, ma resta Gwen Stefani, non June Cleaver. Questa è la chiosa. Va bene, grazie mille, molto bene, sentiamo chi c'è, vai.
No, ma io scherzavo, comunque sì. Gwen Stefani è una gran gnocca, però mia moglie è molto più gnocca, oggi fa gli anni, gli fate gli auguri,
come
si
no.
chiama Daniela, grazie.
Come no. Comunque, allora, Daniela, tra l'altro l'età più bella, sono d'accordo anch'io, Daniela
è molto
più
molto
bella,
più gnocca,
lo sappiamo benissimo, la moglie è molto più bella
di molto assai
Gwen Stefani, più affascinante, vogliamo dire, no, forse più affascinante,
sì, affascinante.
Ma anche io ho questo disturbo, non riesco a non arrivare in anticipo. Buona giornata. Beh, ce l'hanno in tanti, questa è anche Mary. Dunque, reitera parole dure di un uomo contro i ritardatari, un Domenico Bini con i cavalli, ci scrivono, vai, sentiamo.
Scusatemi, Domenico Bini non è di nicchia, Domenico Bini è il maestro, proprio con la M maiuscola.
Ma come
di
nicchia?
Pochi cazzi. Il vulcano ha eruttato,
quella rimane forse la più bella,
quella
Domenico.
È una delle più belle.
Beh,
è una
grande hit. Quella che l'ha anche fatto conoscere
al grande pubblico,
il suo pezzo più amato.
Effettivamente possiamo dire che Blake Shelton è un Domenico Bini con i cavalli. Effettivamente sì.
Ma
sentiamo ancora, vai, sentiamo.
Buongiorno. Quanto mi date per salvare in tutte le macchine a noleggio Radio Rock nei preferiti?
Allora, ti diamo 2 euro
e un adesivo.
No, ti diamo 1 euro e 2 adesivi.
Scusa, però,
macchina.
Certo. No, totali.
No, dai, dobbiamo essere generosi. Ma 1 euro a macchina.
Ma sei scemo.
Ma no, ma sei un motto di macchina.
Allora, facciamo così. Bravo Alessandro Di Rocchi. Allora, io metto 2 euro e Alessandro Di Rocchi metterà 1 euro a macchina. L'ha proposto lui, è una cosa che ci tiene a farlo.
Posso dire, mi sembra anche giusto.
Allora, per chi per le persone a cui piacciono le serie western, posso consigliare Deadwood, serie TV, poi cancellata ma conclusa con omonimo film qualche anno dopo, e ci sono pure i cavalli. Mentre per chi piacciono i cavalli c'è BoJack Horseman.
Ah, bellissima.
Perla di black humor, è fantastica, una delle serie TV più belle di animazione degli ultimi anni.
Io sono abbastanza un malato della puntualità.
Sì.
Perché preferisco arrivare mezz'ora prima piuttosto che accendere il navigatore e mi dice che già arrivo 5 minuti in ritardo.
Ma quella è ansia, ragazzi. È la vostra ansia.
Mi viene l'ansia. Non riesco ad esistere.
Ma non ti preoccupare, l'ansia si può curare. Si può andare da uno specialista. Radio Rock Podcast. Make it on your own. Loro sono gli Stereophonics. La vorrei denunziare alla cortese attenzione del direttore del quel cattivone malenarnese di Alessandro Di Rocchi durante un divertente gioco. È apostrofato questo signore. È un signore che ha apostrofato con parole malevoli.
Sì, può essere capitato, ma chi è?
Piglia in cul del vicino con l'ombrello? Ti risulta?
Io gli ho detto in cul con l'ombrello. Ma non mi pare, gli posso aver detto che è un stronzo.
Allora, ragazzi, Simone Bini ai campi Flegrei. Come Bini ai campi Flegrei? In che senso?
Perché?
Il vulcano. Allora, ma l'idea di Emilio di aprire un ranch, che fine ha fatto? Ci stiamo lavorando,
come
ragazzi,
no?
Siamo molto vicini,
sì, siamo lì.
Alla soluzione,
no,
tanti auguri.
Che poi non ho capito perché se lo devi aprire te, cioè dobbiamo lavorare noi.
Ma io gli ho chiesto,
no?
Se posso, perché volevo pettinare i cavalli.
Ma scusa, tu non lavori qua a Radio Rock?
Ho capito.
Là vieni a lavorare col ranch, no?
Ah,
nel ranch.
Bello, Mauri, facciamo
ma
un sacco di cose fighe.
Ma facciamo tutto insieme, no?
Dai, bellissimo.
Che ne so, Mauri mungi i cavalli, Alessandro, sì, che ne so, sega le mucche.
Mi piace. No, aspetta, come faccio?
No, sega, no, aspetta, sega, che vorrei dire.
Quando
sega.
Mungi, no?
Ma no,
no,
ma mucca,
no, ma che mungi?
Allora, mungerai il toro.
Ah, ecco.
No, accarezzi il toro.
Accarezzi il toro.
Martina che ne so, sposta le balle di fieno.
Bellissimo, sono anche bravo.
Sposta le balle di fieno. Tanti auguri, Daniela. Confermo la gnoccaggine, Loris. Poi sì, sentiamo, vai.
Buongiorno, ragazzi.
Buongiorno.
Ma solo io ho l'impressione tipo di questa canzone dei Tears for Fears. A una certa sembra che si accolla un po' troppo. Che dici, ma quando finisce?
È un po' lunga,
bella,
sì.
Cioè, mi piace, mi piace.
Bene, bene, l'hanno fatta così.
Però
va bene,
sentiamo. La più fini.
Sentiamo, vai.
Buongiorno, buongiorno. Io sono uno che ama arrivare 5-10 minuti prima piuttosto che scapicollarsi per fare ritardo. Quindi pianifico eventuali viaggi in macchina.
Certo.
Mia moglie invece, tranquillo, tanto arriviamo in tempo, non ci sono problemi. Nella realtà delle cose, partiamo in ritardo. Mi tocca correre in auto per arrivare puntuale perché non mi vado ad arrivare in ritardo. E lei alla fine cosa dice? Ma corri troppo in macchina. Ecco, questa è un po' la logica malsana.
Questa, diciamo, è la logica malsana. Ma è così.
Posso dire una cosa? Avevo letto questo studio che hanno fatto un esperimento con due persone, una che arriva in orario, cioè una persona puntuale, e una ritardataria. Hanno detto, senza guardare chiaramente l'orologio,
hanno
di dire.
Chi
ha fatto lo studio? Adesso non mi ricordo chi era. Però era un'università. No, è vera sta cosa.
Massachusetts.
Sì, probabilmente
probabile.
Sì. E hanno fatto, hanno chiesto ai partecipanti di dire quando fosse passato il minuto. Bene, quelli puntuali l'hanno detto intorno ai 58 secondi, i ritardatari intorno ai 70.
Quindi tu
e
mi
quindi
stai dicendo che,
loro
c'è una percezione,
che c'è una percezione
nel cervello,
proprio diversa
proprio
del tempo.
Lo
e
so, però ci stanno,
accumuli questi
però,
70
guarda,
secondi.
Io pur essendo ritardatario, Martina, ti dico che sta cosa non regge, nel senso che potrebbe anche essere vero, ma esistono gli orologi.
Sì, sì, certo.
Cioè, al di là di quella che è la tua percezione.
Io la confessione di un ritardatario l'ho avuta. Mo è vero che è uno, è vero che è un solo caso, però la confessione sul perché alla fine lui faceva tardi, ce la diede ed era proprio cioè, nel senso, buono, non succede niente.
Però guarda che veramente
però
c'è una percezione diversa.
Però Emilio,
poi
prima tu hai detto, no, è passata un'ora e mezza, io non mi rendo conto,
sì.
Come è potuto.
No, ma quello è vero, però non mi rendo conto per mia colpa, nel senso che io potevo guardare gli orologi e
però cioè, potrebbe anche
stampo
essere
l'orologio davanti agli
dato
occhi.
Dato che il tempo è relativo, potrebbe essere che tu hai una percezione diversa rispetto a me del tempo,
ho capito,
poi
però
non guardi l'orologio e quello è
non è
fatto.
Che stiamo nel medioevo, stiamo nel 2025
non
solo, allora dai,
torno a bomba, questo reggerebbe se poi
onesti.
Tu mi racconti che nella tua vita hai perso 10 aerei,
bravo,
20 treni,
bravo,
siccome
bravo,
non accade vuol dire che tu in realtà fai una selezione su quello che è allora
allora è facile fare madri col Gwen Stefani degli altri, ci scrivono. Se timbri il cartellino 8 ore al giorno e l'azienda non ti permette il part time, a qualcosa bisogna pure rinunciare. Nel mondo di oggi la data è necessaria se non vuoi rinunciare alla carriera. Io per esempio ho scelto di prendere tutti i permessi possibili, anche non retribuiti, e questo inevitabilmente ha avuto delle conseguenze in ambito lavorativo.
È vero.
Però aggiungiamo anche una cosa, al posto di Gwen Stefani ci sono anche delle persone che complici o prendendo come alibi il fatto che vanno in giro per il mondo, i tour, le cose eccetera, con i figli non ce sanno mai.
Certo,
quindi
vero.
Scegliere di dire non importa che sono stanca, sono tornata da un tour ma mi porto mia figlia dietro, oppure scelgo di starci un'ora anche se sono stanca perché prendo l'aereo, cioè secondo me è una bella come dire dichiarazione di responsabilità, nel senso che fare i figli vuol dire anche poi fare i figli e poi gettarli via e farli gestire, farli amministrare da altre persone mi sembra una cosa, insomma, un po' facile, francamente.
Getto via,
francamente. Radio Rock Podcast. Pink Floyd con Eva Cigar su Radio Rock. Fatemi dire questa cosa che ho letto su Facebook. Sono apparsi. Allora, bisogna dire le cose come stanno, secondo me. Sempre e comunque come stanno. Non è che noi abbiamo la verità in tasca. Come uno ritiene che siano, senza però partire, mettere la maglietta, no, della Roma, della Lazio. Quindi noi abbiamo contestato chiaramente per meglio dire, mettendo solo la maglietta della Roma sempre e comunque quando si parla di calcio, per il resto cercando di non mettersi troppe magliette, però abbiamo contestato e contestiamo giornalmente quello che accade a Gaza e quello che sta facendo l'infame governo israeliano per mano di Netanyahu, ma insomma un po' il suo esecutivo. Però c'è da dire anche una cosa adesso, che appare in alcune librerie, e trovo che sia una cosa assurda, un testo, tra l'altro meraviglioso, di uno scrittore ebreo che si chiama Isaac Singer, è un grandissimo scrittore che ha fatto delle cose meravigliose, premio Nobel tra l'altro per la letteratura nel 78, scriveva in Yiddish, ha scritto delle cose bellissime. La cultura ebraica, ragazzi, ci ha regalato delle, delle perle, dei gioielli pazzeschi. Appare su Viaggio in Israele, uno dei libri di ha scritto tanti, tra un autore super prolifico, ha scritto veramente tantissimo, questo adesivo con su scritto "questo prodotto uccide" con un QR code che poi sono andato a vedere è stato disabilitato in realtà, però insomma un adesivo sopra con "questo prodotto uccide". Io credo che questa roba qua sia vergognosa, cioè fare una roba del genere sia vergognosa, con la stessa forza con la quale diciamo che è criminale quello che sta facendo Netanyahu, il suo governo, l'uccisione dei 50.000 e passa. Poi tra l'altro oggi si parla di questa invasione di terra che, sì, che Netanyahu vuol fare a tutti i costi, cioè nei prossimi giorni entreremo, invaderemo. E tra l'altro
ne
c'è
sta
una...
parlando da giorni.
Sì, 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 le dichiarazioni sono, sono chiare.
Su Repubblica tra l'altro c'è un articolo molto interessante in cui... insomma sì, si parla proprio di questa roba qua e si intervista Michael Milstein che insomma è un, uno degli analisti più importanti, più preparati, capo del forum per gli studi palestinesi al centro Moshe Dayan, quindi insomma è una persona che non è assolutamente, come dire, imputabile di essere un pro-Palestina.
Certo, certo.
E dice: una follia occupare la striscia, sarà l'Iraq di Israele, arriveranno azioni di guerriglia come accade dopo il 2003. Poi quando ci saranno azioni di guerriglia qualcuno dirà
i soliti.
Come sono fatti?
I soliti.
Ci saranno morti e poi dovremo chiederci come uscire da questa situazione. Bibi è isolato, col presidente USA stiamo quasi alla spaccatura e sono a rischio anche le relazioni con Giordania, Egitto ed Arabia Saudita, cioè le relazioni buone che Israele aveva costruito negli ultimi anni con alcuni paesi arabi intorno si stanno cominciando a deteriorare anche lì, perché chiaramente non è difendibile in nessun modo quello che sta facendo Israele in questo momento. Allo stesso modo dico che ci sono degli artisti grandissimi che vanno lasciati fuori, ragazzi, da queste storie qua. Cosa mettete? L'adesivo "questo prodotto uccide" su un libro di Singer, ma di chiunque altro, che mi ricorda moltissimo anche chi voleva censurare Dostoevskij.
Stavo per dire la stessa
quando
cosa,
Putin ha quando in realtà poi se ci pensiamo molto spesso, non sempre ma quasi sempre, i grandi artisti sono sempre stati contro il potere, sono sempre stati contro,
sempre voci fuori dal coro,
o non se ne sono occupate, oppure sono state voci contrastanti fuori dal coro, dotate di una sensibilità particolare. E noi ce ne andiamo a prendere proprio con gli scrittori, con i poeti, con la letteratura, cioè, ma ragazzi,
e
abbiamo sbagliato
obiettivo.
Se c'è una
speranza, è quella nella nostra vita, in questa vita, nell'attuale vita. Se c'è una speranza è ancora quella della poesia, e non voglio essere retorico e non voglio essere necessariamente romantico, ma è così, perché forse i poeti sono quelli che veramente poi vanno oltre e riescono a dire la verità, ma la verità è quella che è la della sostanza delle cose.
Chiunque fa arte, cioè i poeti, gli scrittori,
chi
fa racconti, chi scrive romanzi come Singer, ragazzi, parliamo di un grandissimo, e tu metti l'adesivo sopra "questo prodotto uccide".
Non ci siamo, e soprattutto non credo che
schifo.
Sia questo il modo di contestare quello che sta facendo il governo. Non c'entra niente,
è uno schifo.
Dobbiamo contestare quello.
Mi raccomando, tutti quelli che lavorano al ranch devono avere il marchio a fuoco Radio Rock, naturalmente. Certo. Le due R marchiate a fuoco, naturalmente, questo è necessario. Grazie Anna, ti posso consigliare una serie, non so se ne conosci, se la conosci o se ne avete già parlato, Yellowstone. È tipo un The Rock Show, ma con i cavalli. Ci scrive un amico, fammi sapere. Mia moglie, se alle 8 deve stare da qualche parte, si sveglia alle 8 meno un quarto.
Però.
Oppure alle 5:40. Bene, arriverà comunque con 10 minuti di ritardo.
Ah, okay.
Mi piace moltissimo. Anche bello. Il fatto che lei
ma lo sai, questo,
4 ore prima.
Ma lo sai, che mi,
è bello,
ma lo sai che mi capita pure a me questa cosa? A me mi capita tantissimo. Allora, io, Mari, ho un appuntamento alle 7. E arrivo alle 7:10. Ok. Arrivo, cazzo, mi sono svegliato troppo tardi.
D'ora accademico,
aspetta, mi sono svegliato troppo tardi, voglio arrivare puntuale domani. Mi sveglio mezz'ora prima, arrivo 7:10 uguale. Quindi questo ti fa capire che è proprio una concezione del tempo sballata, capito? Cioè non è una cosa
sotto la voglia di non voler aspettare, di voler arrivare quando è tutto pronto.
C'è una percezione diversa, non vuol dire che è giustificata questa cosa o giustificabile,
posso passare il primo anno.
Ma
quando tu nella tua vita sei così,
fai attenzione, Ale, non sto giustificandola, non sto dicendo che è giusta, sto analizzandola, sto dicendo che non è quello che pensi te. È proprio una erronea percezione del tempo. Cioè tu pensi che sia roba, sai, 3 minuti, guardi l'orologio, oh, è passata un'ora.
È quello che diceva lo studio, capito?
Poi non
è
ti
questo.
Giustifica, perché tu ci stanno gli orologi.
No, 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 io
però
dico
non
che
è,
non è solo che non
tu
è solo
ci vedi una cattiveria, ci vedi una aspetta,
preconcetto.
Preconcetto. Una, come dire, una preorganizzazione quasi a tavolino.
No,
che
no,
non c'è.
È connaturata.
Connaturata.
È nel tuo...
No, intendo dire che non è che... Perché tu, da come la metti te, sembra, adesso voglio... non aspettare, no, è troppo razionale. La stai facendo troppo razionale, non è così razionale.
No, io dico che irrazionalmente, a livello proprio di sentito,
dici che è una cosa inconscia.
Di sentito, a te magari ti crea, a te, Mario Rossi, che c'è sta roba, ti crea, per esempio, un fastidio, un imbarazzo, arrivare magari. Rimanere lì
però
ad aspettare,
me assolutamente. Meno ragionare,
a me piace,
credo che sia molto,
a me piace
ragionare.
Tantissimo arrivare in anticipo, perché mi metto lì col mio bel libro, leggo,
vero,
bello tranquillo. Lo vorrei tanto. A certo punto, sai che faccio? Allora, sto qua in radio, no? C'ho un appuntamento, fai conto, alle 3 da una parte. Allora dico, benissimo, allora ci metto un quarto d'ora, calcolo mezz'ora, poi il parcheggio, calcolo un'altra mezz'ora, esco un'ora prima, faccio tutti i ragionamenti per arrivare prima e poi non esco tardi, quindi ho una cosa talmente inconscia che, ma a me piace arrivare prima perché mi metto lì bello tranquillo. Ma poi ragazzi, arrivare prima vi semplifica la vita, perché
voglia.
Tu
sì, è vero.
Se arrivi prima, se arrivi prima ti fai le cose con calma, non ti stressi,
vivi tutto con calma,
non litighi con la gente in
però
mezzo al traffico, arrivi, ti leggi un libro, ti sfogli un giornale, ti fai i cazzi tuoi, ti rilassi, è molto meglio.
Però
che voglio sapere io, se tu parti un'ora prima, perché riesci comunque a fare il ritardo?
No, non parto.
No,
a prepararti.
Pianifico,
no?
Di partire un'ora
però
prima, poi non parto
fa.
Un'ora prima.
No, allora tu...
Cioè, se fosse come dicevi, io non dovrei pianificare di partire un'ora
però,
prima.
Però, allora, tu devi uscire alle 7, ok? E ti svegli alle 6, ok? E riesci comunque a arrivare 10 minuti più tardi.
Poi ti svegli, il giorno dopo ti svegli alle 5 e mezza, riguardo...
Perché? Perché tu il pensiero...
Perdi tempo, perché perdi tempo
perché
convinto...
Perché tanto c'ho tempo.
No, sei convinto che uscirai... Che, cioè, sei convinto che sono passati 10 minuti. Dice guardi, l'orologio comunque. È passato 40 minuti, capito?
Comunque una volta...
Quando te ne rendi conto è troppo tardi.
Ci stanno i buchi neri, insomma.
Vabbè, stanno i buchi neri, ragazzi.
Una volta un terapeuta mi disse che secondo lui era anche un atto di autosabotaggio. Cioè, un modo che tu hai... inconscio di metterti rotture di palle in base.
Può darsi, può darsi. Masochismo. A volte, ragazzi, senza scomodare l'analisi, a volte molto semplicemente sono cattive abitudini.
Certo.
Sono cattive abitudini che si possono cambiare nella vita e si cambiano.
Radio Rock Podcast.
Mammoth, loro prima si chiamavano Mammoth WVH, che erano le iniziali, e lo sono tuttora, del leader Wolfgang Van Halen, figliuolo di... Che a me mi sembrano un po' come le cose... Ricordo il figlio di... Un giorno dovevo fare una puntata sui padri, figli, musica, eccetera. Il figlio di Bob Dylan disse: no, io voglio distanziarmi da mio padre, sì. Non voglio essere considerato il figlio di Bob Dylan. Però poi si proponeva come Jacob Dylan, che sì, insomma fa un po' ridere,
sì,
perché
po' ridere.
È chiaro che se tu ti vuoi distanziare, però poi riprendi il nome di tuo padre, così eccetera. Stessa cosa un po' il figlio Wolfgang di Van Halen, che voleva farsi chiamare addirittura la sua band era Mammoth WVH, no? Con le iniziali del suo cognome, come dire, io sono Wolfgang Van Halen. Poi ha detto: vabbè, sai che c'è, lo levo questo acronimo, che tra l'altro è anche abbastanza cacofonico, e lascio solo Mammoth per quanto riguarda il suo progetto appunto di End, nuovo singolo del figliuolo di Eddie Van Halen, che sarà in tour con Miles Kennedy a partire da ottobre negli Stati Uniti. Benissimo, allora abbiamo manteniamo un'altra promessa che abbiamo fatto ai nostri ascoltatori, cioè quella di avere Marco Spagnoli in studio, che è stato in collegamento telefonico con noi qualche settimana fa, ci ha parlato del suo nuovo documentario La Scuola Romana delle Risate, insieme a Piotta, che ha curato la colonna sonora. Sono di nuovo tutti e due con noi, però finalmente Marco è qui in studio con noi. Ciao Marco, buongiorno, come stai?
Bene, grazie, buongiorno a voi.
Buongiorno.
Grazie. Tu sei un grande rocchettaro, Marco.
Un grande appassionato, sono grandissimo, però non sono un esperto, cioè ne rifiuto in questa categoria l'esperto, perché me la voglio godere, capito? Quindi voglio sentire tutto quello che è possibile.
Sai che c'era il critico russo Roman Jakobson che diceva: non esiste, non può esistere la parola esperto, ma solo appassionato, perché nessuno abbraccia l'inabbracciabile. cioè l'idea, no, di potersi definire
stamattina stai informissimo, hai visto? Comunque,
cioè, potersi definire esperti di qualcosa, di musica rock eccetera, è talmente infinito l'argomento, ma anche io immagino nel cinema, no, gli esperti di cinema, Marco.
Sì, sì, beh, diciamo lì devi studiare come in tutte le cose, ci sono delle cinematografie che per me sono completamente sconosciute, io infatti rifiuto assolutamente, anche, cioè io conosco quello che ho studiato e per cui io ho grande passione, poi ci sono delle cinematografie bellissime che però io non conosco e che quindi piano piano conoscerò, insomma.
È bello, no, che ci sia sempre un percorso, anche perché se uno conoscesse già tutti, no, cioè io di cinema ho visto tutto e vabbè, allora però non c'è più niente da riscoprire.
Sì. Poi non è solo vedere, sai, non è come, non è solo ascoltare, devi anche capire, no? Cioè ci sono certo alcune cose, poi devi proprio impegnarti e comprendere fino in fondo quello che è il racconto di questo cinematografia.
E come si fa, ecco, questa è una cosa interessante, come si fa a capire un'opera d'arte visiva in questo caso? È un, se tu vedi un capolavoro, no, di un grande cineasta, un grande regista del passato, cioè c'è un modo per capirlo oppure semplicemente o lo capisci o non lo capisci, molto banalmente?
E guarda, secondo me fa parte della cultura, cioè la cultura, io ho fatto una volta il giurato a San Francisco, al Festival di San Francisco, e il più grande problema è che loro avevano selezionato dei film che non capivano, perché erano la maggior parte monnezza, oppure film così, finto autoriali, che in Europa non avremmo mai preso, ma perché, poiché loro non hanno la cultura fino in fondo, cioè nel senso che gli americani spesso hanno una cultura settoriale, anche se poi elevatissima, perché poi in alcune cose non sono assolutamente imbattibili, in quella cosa loro non distinguevano quello che era l'arte e quello che era la frode. C'erano dei film veramente terrificanti, che non erano film, ma perché erano non riusciti, erano proprio come dici tu, la differenza tra l'arte e quello che assomiglia all'arte, o quello che assomiglia a un racconto, quindi è molto, era molto inquietante.
Questo tra l'altro apre tutta una parentesi con Tommaso Piotta, grandissimo, anche lui appassionato di arti figurative, grandissimo appassionato. No, l'idea di, cioè, il confine, no, tra cosa è arte e cosa non è arte, come si definisce l'arte.
E lì
l'arte,
la frode poi non manca mai.
Beh, insomma, proprio perché è difficile riuscire a capire quello che c'è dentro e quello che sta fuori, no? Perché poi c'è un circolo di persone, no? La cosiddetta critica, che in qualche modo detta la linea, dice questo è quello che è dentro, questo è quello che è. Però cambiano poi le cose anche nel tempo.
Sì,
no?
Beh, innanzitutto il cinema, la musica sono delle grammatiche che tu impari. È chiaro, e ci sono delle cose che avevano giustamente successo in un'epoca, o non avevano successo perché erano venute troppo presto, che poi il tempo mette nella giusta prospettiva, nel bene o nel male. Ci sono dei film di grandi autori che sono stati amati, adorati, e che oggi sono completamente dimenticati. Ci sono viceversa dei film di autori, io ricordo che in questo paese Hitchcock era considerato un regista di genere,
sì,
non un autore,
certo,
che invece oggi sono rivalutati. Quindi è il tempo e la cultura, è come una stratificazione grammaticale, culturale e anche sociale, che porta dei film a essere ancora rilevanti. Perché, cioè, se tu guardi, è molto interessante, io molto spesso vedo i film con persone più grandi e così via, e riconoscono delle persone di successo che oggi per noi sono degli sconosciuti, ma all'epoca non erano gente di passaggio, erano dei grandissimi, certo, cioè erano grandi attori, grandi attrici. Quindi questo è quello, il tempo che poi dà il giudizio finale.
Uno dice, che cosa c'entra quello di cui state parlando con la scuola romana delle risate? C'entra anche in qualche modo, però poi è un discorso molto interessante. Qui arrivano fioccani messaggi, c'è Maurizio che scrive: un saluto affettuoso al mio amico d'infanzia Marco, nero a metà, mi ha emozionato. E forza Napoli, Maurizio.
Sempre forza Napoli.
Dai, vediamo piano piano.
Stiamo soffrendo queste ultime due giornate.
Non diciamo nulla, no?
Non diciamo nulla. Siamo solo in silenzio stampa.
andiamo avanti e vediamo che succede.
Comunque c'è anche un tempo personale,
sì,
oltre che collettivo. Sì, perché sì, io, per esempio, faccio un esempio: no? Sì. Il Latin funk, io lo detestavo. Dico, che palle, sotto la ritmica funk e sopra questa roba melodica così d'amore.
anni dopo lo sto collezionando, dico, questi sono dei geni, sotto la ritmica funk e sopra questi testi così d'amore, anche a volte malinconici, perché crescendo io è cambiata la...
Ma la sensibilità collettiva poi è la somma delle sensibilità individuali che cambiano nel tempo, no? Cioè, credo, quindi il fatto anche, no, come ricordava la percezione, no? Il fatto che un artista sia percepito in un modo o non sia percepito come artista, sì, e poi venga rivalutato anni dopo.
Poi, sai, ci sono anche, secondo me, una cosa molto interessante, quegli artisti che riescono a sintetizzare delle sensibilità diverse. Io penso al caso più eclatante è la bossa nova, no? Che nel samba è da sempre stata la musica brasiliana. Quando negli anni 50 arriva il jazz americano, si fondono queste cose, diventa la bossa nova. Si citava Pino Daniele, la musica di Pino Daniele è una sintesi tra la musica tradizionale napoletana e il blues. E questo diventa molto interessante, cioè c'è un artista che vede delle cose, le combina, le ricombina secondo una sua sensibilità, e questo poi magari ti avvicina non soltanto, attenzione, alla musica. Io per esempio sono un grande fan di Leonard Cohen, sono uno dei, l'ho visto due volte in concerto, sono felicissimo. Ecco, lui non mi ha guidato solo verso un certo tipo di musica, un certo tipo di epoca, ma anche verso un certo tipo di sensibilità letteraria, culturale, certo. E questo è molto affascinante.
Tra l'altro, chiudiamo poi, cioè, appunto, ci dedichiamo al film, al documentario La Scuola Romana delle Risate, che sarà in TV tra poco, per chi se lo fosse perso lo annunceremo. Ma un'ultima domanda che può essere, può essere rivolta a tutte e due, rispetto a, appunto, alle rispettive arti, no? Ma è pensabile, Marco, dal tuo punto di vista, un regista che proponga qualcosa di anche di innovativo, comunque di culturalmente valido, senza aver fatto questa rielaborazione del passato, cioè senza conoscere, senza aver approfondito, cioè in pratica talento puro, uno arriva e fa una roba che, oppure è necessaria per forza?
Guarda,
quel tipo di...
secondo me è possibile tutto. La realtà vera è questa, che al di là della mediazione cosciente, no, perché tu poi vedi un film, magari lo vedi anche solo così per intrattenimento, non capisci che quello che si porta dietro, però quello che sicuramente è vero è che ci sono talenti che riescono a innovare immediatamente tagliando i ponti col passato. Ci sono talenti come Tarantino, per esempio, che ha rinnovato quello che invece era non solo conosciutissimo, ma anche talora disprezzato, dimenticato. Quindi il merito sta in questo. Secondo me la questione del passato è una questione diversa. Se tu conosci il tuo passato, questo racconto identitario, puoi poi trasformare il tuo presente. Cioè io vedo, cioè, tanti film anche oggi risolti, tu dici, ma questo non ha mai visto Billy Wilder, questo non ha mai visto Lubitsch, certo, questo non sa. Se tu l'avessi visto, avresti fatto meglio il tuo lavoro, non l'avresti fatto diverso, solo migliore.
Certo. Tommaso, tu che dici? Ma sono capitato di incontrare un artista, un giovane musicista, che dice, questo non ha mai ascoltato niente, eppure conosce il mestiere, tra virgolette, è difficile, dici?
È difficile, magari proprio agli esordi puoi avere un po' di fortuna, però poi se non studi, che poi lo studio va in due direzioni, avanti perché accresci le tue capacità tecniche, ma insomma non solo quelle, ma poi anche indietro conoscendo chi ti ha preceduto. Che poi sono, io infatti, avendo sempre fatto il collezionista di, sì, il battito di un thriller di vinili, no, tante volte ho scoperto anche le basi di quello che facevo in maniera a volte inconsapevole, cioè quel rap degli inizi pensavo fosse tutto fresco e nuovo, poi ho scoperto che così fresco non era, perché conteneva i campionamenti di roba che aveva 20-25 anni di vecchiaia sulle spalle, e per quello forse era così bella, e però si poteva mescolare il vecchio e il nuovo, cosa che ho sempre fatto, e tra l'altro anche per questa colonna sonora che mette insieme il contemporaneo dell'asfalto del grande raccordo anulare e il suono un po' più popolare, folk, dei San Pietrini, dei Vicoli, Alta Steve.
Quindi in qualche modo è unire quella che può essere un'ispirazione con una consapevolezza artistica, perché
sì,
insomma poi quella diventa importante.
In
no?
qualche modo istintivamente, un po' in maniera fortuita, puoi farlo uno o due volte così all'inizio, però poi serve una conoscenza più organica di quello.
Certo. Senti, intanto chiedo, ho curiosità di chiedere ai nostri ascoltatori se hanno visto, qui andiamo senza filtri ragazzi, Tommaso lo sa, se hanno visto La Scuola Romana delle Risate, e di darci un loro commento, una loro mini recensione, farci sapere che cosa ne hanno pensato, ma il documentario sarà, diciamolo subito,
16 maggio in prima serata Rai 2 alle 21:20, Sinner permettendo.
Quindi, ok.
Quindi, no, l'altra volta c'erano, diciamo, delle forze no?
Sì,
campo
Papa,
enorme.
Vabbè, insomma, certo.
E stavolta c'è Sinner, forse un po' più
gestibile. Tra Papa e peccatori.
Infatti, esatto, sì.
Poi ci fa il regalo, due serie.
Vabbè, diciamo, se tutto va, non so neanche dire bene o male, nel senso che Sinner dipende dagli incassi.
Andrà talmente bene che vince in 30 minuti.
Ok, quindi
sì,
diciamo
noi puntualmente
risolve la pratica.
20, perché la prima serata Perfetto. È un po' spostata nel tempo. Quindi.
21 e 20, dopodomani. Quindi parliamo di venerdì 16 maggio su Rai 2. Benissimo. Questo è l'appuntamento che abbiamo dato. Ci raccontate, Marco, ci racconti un po' come sta andando la i tuoi primi, visto che prima ne abbiamo parlato prima dell'anteprima, adesso è stata l'anteprima, c'è stato l'evento speciale, i feedback che hai raccolto, insomma, come dacci un giudizio di come te la senti.
Ma guarda, diciamo, il film è piaciuto molto grazie ai talenti che coinvolti, la gente ride anche quando io non mi aspettavo che ridesse, che è la cosa più bella, no?
Sì.
Ecco. Però è sicuramente, sai, la cosa più sorprendente è che a un certo punto qualcuno mi ha detto: manca questo artista, manca quell'altro. Alcuni erano attualmente, veramente mancano, certo, perché non ci ho mai pensato, però la realtà bella è che quando tu crei un tuo percorso spirituale all'interno di qualsiasi cosa e ti aspetti certe cose che poi arrivano, alle volte non arrivano, come in alcuni casi, è interessante, perché vuol dire che il pubblico l'ha fatto suo. Quindi mi hanno proposto il seguito, uno mi ha detto
sì,
ma già dato, tu mi hai fatto già il casting di tutto il seguito, tutti gli artisti.
Però è una cosa bellissima, quando io penso che quando tu ti alzi, ma in generale, quando ti alzi da un film del genere e un po' tutti ci siamo detto: ah, però mancava quello lì. È bello, perché vuol dire che innanzitutto il film è molto compatto, nel senso che sei riuscito a condensare tante cose e a far alzare le persone con la voglia ancora di parlare di comicità romana, di pensare appunto a un eventuale sequel. Potrebbe essere quasi una serie TV, cioè insomma è...
Anche dopo la messa in onda, lanciare dei quesiti sui social,
sì,
quelli che mancano, perché non so, c'è un po' di sadismo nel pubblico, ogni volta che va di radio racconto dice: ah, ma ci sta, fino a trovare dei nomi che dici: fratello, ma chi è? Cioè, non lo conosco.
Però è vero che si presta alla serialità, perché potrebbe essere benissimo anche la scuola napoletana della risata, no?
Sì, anche, sì, certo.
Ci stiamo lavorando e tra l'altro la cosa più bella che voglio annunciare è che stiamo lavorando con Corrado Guzzanti.
Bello.
E ora non so se ci riusciremo mai, è un sogno, qua faccio gli scongiuri come per il Napoli, però... La potenza di Corrado Guzzanti in quel documentario ti dà l'idea che è arrivato il momento che lui ritorna. Secondo me lui deve tornare.
Sì,
io spero che noi gliel'abbiamo proposto, abbiamo costruito, perché è tra l'altro la passione che ha il pubblico per Guzzanti. Cioè, sulla una clip che abbiamo pubblicato ha tipo 99.000 visualizzazioni, 20.000 commenti. I commenti sono tutti, addirittura, cosa che mi ha fatto ridere, una signora, suppongo signora oggi, per l'età, non perché se non signorina, dice: mio figlio si chiama Lorenzo non a caso. questo mi fa ridere, perché Fantastico. Uno che chiama suo figlio Lorenzo pensando a quel Lorenzo,
sì, infatti.
Vuol dire che è proprio eroico, è veramente geniale.
O è romanista fino al midollo.
Sì, anche se sappiamo che Lorenzo poi nel sequel Aniene, anche lui ha avuto le sue pene.
Sì. Senti, qualcuno chiede se si troverà su Rai Play. Quindi
certamente, da sabato sarà su
dopo
Rai Play.
La messa si troverà in onda. Poi dopo la messa in onda su Rai Play.
Cioè, poi chi non ha la TV contestualmente può vederlo online sulla Rai. Vabbè, però comunque diciamo dal giorno dopo.
Certo. Ci scrivono: io l'ho visto, mi è piaciuto, ma non ho ben capito il ruolo di Zero Calcare. Pur amandolo, non lo considero nello stesso gruppo degli altri protagonisti. Qui sarà fatta una scelta. Ce la racconti, Marco?
Perché è un'osservazione interessante, perché proprio perché non è nel gruppo dei protagonisti ci andava, cioè nel senso che non è un comico, però è un artista che ha fatto della romanità, soprattutto facendo la serie televisiva, perché poi quello è il passaggio importante, un racconto, e non si può dire che le sue serie, pur essendo delle opere d'arte con tantissimi risvolti anche malinconici, facciano tanto ridere i personaggi. Quindi questo per noi era anche un modo di interessante anche di proporre qualcosa di diverso, anche per dire poi come Roma, che è una città ricchissima dal punto di vista culturale e tanti altri punti di vista, si parte da Petrolini all'Ambra Iovinelli e si arriva a zero calcare sui fumetti e su internet. Questo secondo me è anche un modo di come la comicità, come poi lui dice una frase intelligentissima, zero calcare, dice: Roma se magna tutto. Ed è vero, cioè Roma a tutti i media li ha fatti suoi, il cinema, la televisione, la radio, adesso internet. Quindi questo era, questo è vero, non è nella stessa categoria, ma questa è forse la cosa più interessante. E devo dire anche che questo è poi stato anche un suggerimento di Carlo Verdone. Dico, perché noi dovevamo dire dove arriviamo, sì. Avevamo tanti punti di arrivo possibili. Nel presente, ovviamente, lui ha detto: parliamo di zero calcare perché io lo adoro.
Beh, è vero che raccoglie una eredità, sì. No? Importante, quella certo, proprio certo. Di una comicità fatta di tante risate, ma anche di malinconia, di riflessione. Pensa uno come Alberto Sordi, che riusciva a restituire quello che era il civiglio del romano spaccone, ma anche quello dell'uomo e del piccolo borghese, insomma, dell'uomo disperato che viveva le proprie tragedie.
Assolutamente. Beh, guarda, noi diciamo il motivo, diciamo, quelli che noi abbiamo, diciamo, questo film si basa su quella che gli americani chiamerebbero i tentpoles, cioè una dorsatura, no? Quelli che hanno influenzato gli altri: Petrolini, Proietti, Verdone, Guzzanti, Zero Calcare. Ce ne sarebbero forse anche altri, però questi sono quelli che veramente hanno influenzato, Monica Vitti ovviamente, Anna Magnani, però loro hanno influenzato gli altri, cioè se loro sono delle reference, cioè chiunque veniva ci parlava di queste persone,
le spartiacque, diciamo, sì, rispetto,
cioè,
al passato.
Nel senso che io ti faccio un esempio: i miei figli che sono adolescenti, per loro Zero Calcare, infatti quando mi hanno intervistato sono venuti, hanno dimostrato un sorprendente interesse per le mie attività lavorative e sono venuti anche loro, perché per loro è un punto di riferimento. Allora noi abbiamo scelto i punti di riferimento, ripeto, può essere che ne abbiamo mancato qualcuno, in questo senso ci scusiamo, ci dispiace, ma abbiamo dovuto fare delle scelte e avevamo 90 minuti. Però è così, e io sono contento della musica che ha fatto Tommaso da questo punto di vista, no, in generale, non solo per questo, perché proprio questo ci restituisce, questo senso urbano del racconto e anche questo senso di Roma come un luogo unico, cioè perché Roma, la Roma che conosciamo tutti, è realmente di tutti, poi ognuno ha delle vite. Io sono sempre sorpreso quando su Instagram magari vedo qualcuno che mi propone qualche luogo che io non solo non ci sono mai stato, ma neanche sapevo esisteva, perché vuol dire che ci sono tante Rome e noi abbiamo raccontato una sola.
Bene, ci fermiamo un attimo per la pubblicità, torniamo fra pochissimo ancora in studio con Marco Spagnoli e Piotta per parlare della scuola romana delle risate. Lo vedrete, lo potrete vedere alle 21:20 dopodomani, venerdì 16 maggio su Rai 2 e poi in streaming su Rai Play.
Radio Rock Podcast.
A proposito di capolavori, prima abbiamo citato Leonard Cohen, Marco, e poi abbiamo ascoltato un pezzettino, c'è il 2025 mix del Live a Pompei, questa era Echoes dei Pink Floyd, scelta da te. Raccontaci il perché di questa meraviglia che hai scelto.
Ma perché i Pink Floyd hanno salvato la mia vita, cioè i Pink Floyd mi accompagnano da quando avevo 10 anni, oggi ne ho 54, quindi diciamo è la band che continuo ad ascoltare. Poi chiaramente questo poi in particolare è la prova di come il documentario che è riuscito, come le colonne sonore poi cambiano assolutamente la storia della musica. Questo è sicuramente uno di quegli album che forse viene valutato anche oggi di più di quando uscì, che non era una versione più breve, più sintetica. Quindi io trovo che i Pink Floyd hanno sempre un perché, e oggi grazie al digitale riscopriamo tantissime interpretazioni non conoscevamo, insomma.
Tra l'altro bisognerebbe fare una puntata a parte, poi se ti va un giorno, Marco, ci torni a trovare proprio per questo, sul rapporto, un pochino lo raccontavamo fuori onda, sul rapporto fra film e colonne sonore. No, Tommaso, vieni pure te quando facciamo questo.
Sì, sì.
Cioè quanto determinata musica è servita a lanciare un film e quanto poi è stato anche il contrario. Dopo magari ci hai portato un caso opposto, cioè di film che magari non sono andati come sarebbero dovuti andare nelle intenzioni di chi li ha fatti, ma hanno lanciato delle canzoni che hanno avuto più successo poi del film stesso.
Beh, forse anche che sono durate di più, cioè il film aveva una scadenza. Penso a tanto cinema anni 80, negli anni 80 il cinema americano usava i film come motivazione per fare i greatest hits, no? Basta pensare alle colonne sonore di Beverly Hills Cop, che avevano tanti certo. brani che poi sono rimasti, ma tanti, basta pensare alle serie televisive, Miami Vice credo che avesse 2 o 4 album di canzoni che magari si sentivano per qualche frammento, e ci sono delle canzoni che sono rimaste e poi i film invece si sono dimenticati, o viceversa. Adesso vedendo dei film, ora per esempio riesce tutto Lynch, ci sono delle canzoni che invece possono essere magari riscoperte da un pubblico che all'epoca le aveva sottovalutate rispetto poi all'opera di questo grande regista.
Blues Prima, Brothers è il mix perfetto,
Blues Brothers è il mix perfetto, però ci sono, è vero che forse la musica adesso non è sempre così, però a livello di sensibilità mi pare di poter dire che sono cambiate determinate cose, senza adesso volerci avventurare in discorsi sul woke, sul politicamente corretto, però la sensibilità rispetto per esempio ad
anche
alcuni film,
quelli si fanno il giovedì,
quelli si fanno il giovedì con Emiliano Rubbi rigorosamente, però la sensibilità rispetto a dei film anni 80, oggi rivedendoli effettivamente un pochino d'effetto ti fa rispetto spesso alla comicità, certa comicità americana ma anche italiana, mentre la musica sembra essere in molti casi, non sempre, sembra essere sopravvissuta meglio alla prova del tempo, non lo so, che dite, è così? O forse anche ieri ascoltavamo un pezzo, l'altro giorno ascoltavamo un pezzo di Battisti, Un uomo che ti ama, che oggi non sarebbe riproponibile. Quel pezzo inizia con "Donna, tu sei mia, e quando dico mia dico che non vai più via, è meglio che rimani qui a far l'amore insieme a me, è meglio un uomo solo per tutti anche per me, un uomo che ti ama". Oggi non lo so, si potrebbe scrivere forse neanche nell'hip hop.
Forse neanche, no, nell'hip hop magari sì. No, però non lo so, ma riguarda anche le scene di tanti film, no? C'è questa tendenza così di arrepulisti che io odio profondamente, e quindi poi così come c'è la battuta che viene un po'... Comunque anche cose che erano veramente per tutti. Stavo vedendo un Fantozzi tempo fa, sai, quando ripassano su canali così più in là, sul telecomando. C'erano delle battute che dico, ma oggi è impensabile. Comunque è Fantozzi, dove portavi proprio tutta la saga, certo, famiglia.
Certo, qualcuno ci scrive, pensiamo alla ciofeca di Flash Gordon e alla stupenda colonna sonora dei Queen. Per esempio, potremmo anche citare questo, se vabbè, Ecos, che pezzone, ci scrivono in tanti. Ovviamente c'è Linda, c'è Marco che mi chiedono, ne abbiamo parlato tanto, ma giova a parlarne ancora e di più, perché qualcuno mi dice, ripeteteci il titolo del documentario, si chiama La scuola romana delle risate, il film di Marco Spagnoli con colonna sonora del nostro amico Tommaso Piotta, che sono qui con noi e che sarà il prossimo 16 maggio alle 21:20 in prima serata su Rai 2 e poi disponibile su Rai Play. Ti faccio una domanda un po' scomoda, Marco, uno quando finisce, spesso ci dicono, no, qua finisco di scrivere un romanzo, finisco il disco, lo consegno il master, poi risentendo non sono mai contento al 100% di quello che ho fatto. Spesso capita in una situazione di questo genere, con un documentario come questo è ancora più complicato. C'è qualcosa che rivedresti, che faresti diversamente, qualcosa che toglieresti o che aggiungeresti,
no,
o
no,
ti piace così?
No, ti spiego perché c'è un approccio diverso. Quelli che probabilmente frequentate qui, quindi oggi avete fatto un'eccezione per me, sono autori e l'autore non è mai soddisfatto. Io, avendo fatto poi il critico per tanti anni ed essendo uno pragmatico, so perfettamente che la cosa migliore, cioè, sia perfettibile, ma da qualcun altro non c'è dubbio. Da me, io credo di essere soddisfatto e non avrei motivo di uscire con una cosa che non mi soddisfa. Ti dico, io sono fatto un documentario su Giuliano Montaldo, che su Replay, che sono molto legato, e lui racconta, che è molto legato a Montaldo, si chiama 4 volte 20 anni, perché l'abbiamo fatto per i suoi 80 anni, sì. E lui diceva che, per esempio, quando lui andava a una retrospettiva sui suoi film, lui non entrava mai, cioè lui passava tutto il tempo a fumare, peraltro, fuori dal cinema, perché non era mai soddisfatto, perché dice, ah, questo avrei potuto fare così, questo l'avrei fatto in questa maniera, ah, quel giorno pioveva, se no avrei messo... Ecco, quindi, ripeto, gli autori hanno questo approccio. Io penso che a un certo punto la cosa debba uscire nella maniera migliore possibile e compatibilmente con tutto quello che volevi, poi se qualche cosa farei pace con questo concetto, e quindi, ripeto, sì, gli autori sì, io invece penso che La scuola romana delle risate sia la versione migliore che si poteva fare di questo racconto, almeno quello che potevo fare io. Poi ce ne è una storia che non, cioè, diciamo, non mi appartiene, nel senso che appartiene a questa città, quindi magari sarà interessante vedere come altri racconteranno queste storie in questa in un'altra maniera.
Vabbè, ma non ne appartiene a nessuno, perché poi okay,
anche io ai miei concerti non vado mai.
Fai bene,
faccio quei mini Vanilli, allora, si scoprì lo scandalo Piotta in playback. Allora
no, perché non ci sto proprio.
Pure un sosia.
Non ce l'hai un sosia.
Beh, io ce l'avrei un Sandro Canori da portare.
Ce l'hai?
Sandro Canori. 23 maggio a Città dell'Altra Economia. Quest'anno Sandro non c'è perché mi ha regalato questo sogno 2 anni fa.
Sì.
Poi lo show è un po' diverso, questo.
Ma dai, facciamo, cioè, cosa meravigliosa.
Sai che lui,
ma ci vuole il Sandro, il socio di Sandro Canori che fa.
2 anni fa, prima dei Bis, anziché entrare rientro, lui vestito come me esattamente la bellissimo. Canzone prima e per i primi secondi.
Bellissimo. Lui era meraviglioso, lui, meraviglioso.
Sì, lui mi piace, appassionato, non era.
Senti, sì, no, lui è un grande,
grande
fan,
appassionato, sì. Grande fan.
Senti, invece no, sul tema della, adesso voglio tornare ancora per un secondo sul tema della sensibilità. Visionando il materiale, Marco, c'è qualcosa che tu hai detto, mazza, questa roba qui è uscita ed è perfetta oggi, fa ridere tanto quanto e non si dovrebbe toccare una virgola, e invece qualcosa che hai detto, questa è un po', oggi come oggi, è un po' datata effettivamente.
Beh, sì, sicuramente, ci sono degli, anche non solo questioni contenutistiche, le volte queste sono anche questioni di modi, di durate,
di tempistiche.
Di tempistiche, sì.
Di ritmi.
È normale, anche di tematiche. Cioè, molto spesso ci sono delle battute che all'epoca facevano ridere. Per esempio, una cosa che dicono i sceneggiatori americani: non mettete mai battute sulla politica, perché la politica passa. E quindi invece ci sono ma ci sono anche nei film di Totò, delle battute che tu oggi non capisci, cioè se non sai il contesto storico non capisci, e non è detto che anche se le capisci ridi. Quindi la realtà è che questo fa parte di qualsiasi volta tu arrivi in un racconto del passato. Ci sono le cose che sono più rilevanti, più contemporanee, che ti arrivano subito, e altre che non ti arrivano. Rispetto a quello che dicevi prima, però, io volevo dire questo: una cosa è dire come ridevamo, nel senso, così ridevano, sai, diceva, non fa ridere per niente, anzi sì. Devo, ti puoi anche offendere, dire che volgarità o così via, o che volgarità o anche che stupidaggine. Se non peggio, il problema è riscrivere la storia. Quello a me preoccupa, cioè, nel senso che quella parte lì è una parte del nostro passato che va vista in maniera critica, anche da non replicare, anche dire a me. Io quando ho visto Ace Ventura con i miei figli pensavo un film divertentissimo, invece un sacco di battute atroci, sì. Anche proprio veramente politicamente, ma molto molto scorrette. Ed i miei figli mi hanno quasi detto: ma perché ci hai fatto vedere questo? Erano quanti condannati. Quindi, capito, diventavo questo padre così anarchico. Ora un anno lo psichiatra perché papà faceva vedere Sventura. Ecco, ma non è quello. Il punto è la contestualizzazione. Perché poi, invece, quando tu riscrivi la storia, questo non funziona mai. L'abbiamo visto con Biancaneve recentemente. Cioè, non voglio dire, no, tu ami una storia per quello che è. Se la trasformi in un altro, magari fai bene sul piano politico, ma allora non lo rifare.
Certo, certo, è chiaro.
Cioè, tu proponi di cambiare proprio, cioè fare una produzione nuova, qualcosa in più, ma non andare a ritoccare qualcosa che
ma
già,
no,
che già esiste.
Ma no, perché è passato, cioè noi non è che possiamo pagare, cioè, anche a parte che se dovessimo passare degli eroi della storia, penso che il cinema non sia tra i primi, ci sono tutte questioni. Colonialismo,
certo.
Razzismo, certo. Violenze e altro genere. Quindi poi arriviamo alla cultura. Quando tu devi contestualizzare, ci sono delle battute in certi film, in certi libri, ci sono considerazioni in certi libri. Ma che cosa fai se no? I libri che fai li bruci, come dice Indiana Jones?
No,
i libri andrebbero letti prima di bruciarli, andrebbero capiti, andrebbero contestualizzati e consegnati a un pezzo della storia.
Quindi, secondo te queste sono un po' operazioni di, non so se si dice, wrestling washing, cioè nel senso pensi che
vabbè,
sia
l'abbiamo
una coniato
noi.
No, coniato.
Io penso che sia giusto condannare tutto questo, penso giusto che sia criticare, penso che quando vediamo Via col Vento, soprattutto nell'edizione italiana, c'è da vergognarsi, però questo non vuol dire non vederla o,
certo,
o stare
certo.
Lì.
È come Sventura, o censurarla.
Cioè censurare, capirlo e capire gli errori, perché soprattutto certo. È capire anche dire, vedi, questa cosa è una cosa allucinante, però io oggi sono un'altra persona. Certo. E io,
ma già che ti scandalizzi nel momento in cui la vedi, sta a dimostrare il fatto che qualcosa è cambiato.
Esattamente.
Quindi questo è importante.
E infatti sono d'accordo, e questa è la cosa più importante, soprattutto anche il fatto che se tu vedi una cosa non vuol dire avallarla, se tu racconti, certo, una, perché sennò questo, tutti quelli che fanno i registi che fanno, io non sono, a me non piace il true crime, ma tutti quelli che raccontano gli omicidi,
no, pensando
fanno,
quello, certo, certo, io sono appassionata ai true crime, quindi ho pensato esattamente,
quindi sei una serial killer, una, no, serial, però, no, però no, è un tema ricorrente, per esempio nel mondo hip hop, no? Sì. Quante volte si è detto quest'artista racconta una storia, non sta, non è la sua visione del mondo. A volte è difficile di, come dire, distinguere se è una visione del mondo o se è invece un racconto, per, no, di qualcosa.
Però vi faccio una domanda io: se un artista che noi ci, di cui ci fidiamo, mettiamo il nome, non ha il permesso di raccontare l'irraccontabile, chi lo racconta?
Certo.
Chi ci guiderà, certo, a scoprire le pulsioni che esistono? Perché sennò lo lasceremo soltanto al genere, cioè all'horror, lo lasceremo soltanto a, a quello che a un certo punto lo contestualizziamo, vabbè, ma è una cosa commerciale, così. Io invece penso che avere gli artisti che debbano poter raccontare, ma raccontare non vuol dire aderire al racconto, capito? Perché sennò questo ci renderà, secondo me, più deboli nei confronti dei mostri, non più forti, secondo me.
A chi suggerisco a Luana, che dopo aver ascoltato i Pink Floyd scriveva, cioè, citando Battiato, no, rispetto alla, alla situazione attuale, che poi bisogna sempre cercarle le perle perché ci stanno, sommersi soprattutto da immondizie musicali. Le consiglio di recuperare La voce del padrone, il documentario di Marco Spagnoli, così, visto che ama Battiato, si può, può godere, ecco, di questo bellissimo documentario. In realtà abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, ma ho preparato tutta una serie di domande che non siamo riusciti a fare, che siamo andati a ruota libera su temi molto importanti e molto belli. Si parla di comicità. Se ci fosse un... la butto lì così, se ci fosse una scuola napoletana delle risate, chi sarebbe, Marco, sono dei, il Carlo Verdone di, che racconta?
Io l'ho già raccontato, e non è per quello che lo vedo lucido, che è Massimo Troisi. Massimo Troisi che è il, uno dei più grandi geni che abbiamo avuto, e che poi possiamo discutere con Totò, ma lui aveva una visione, e tra l'altro nel documentario, di cui sono molto orgoglioso, che anche questo sulle play, non vorrei che faccia, voglio fare tutta pubblicità, però
no, no,
una
diciamo
cosa che
perché
a me fa piacere raccontare, che la più, le più grandi, due grandi influenze su Massimo Troisi sono stati per Paolo Pasolini e Roberto Vecchione. Infatti quando nel documentario si vede Vecchione, molte persone dicono, ma che c'entra Vecchione? Perché Vecchione è quello che lui ascoltava, insieme a Pino Daniele poi chiaramente, però sì. Vecchione, perché tra l'altro il padre è sempre di San Giorgio a Cremano, il padre di Vecchione, perché è quella cosa lì. Io credo che Massimo Troisi sia stato veramente uno dei più grandi geni, e lui avrebbe fatto qualcosa ancora di più. Lì c'è veramente un immenso rimpianto, non solo per la persona, non solo per l'artista, ma per quello che ci avrebbe comunicato.
Eh sì, perché a un certo punto c'era proprio un'idea di cinema in Troisi. Sì. Cioè, se i primi film, no, erano di ispirazione forse più pasoliniana, nel senso proprio le facce, il popolo, eccetera, verso la fine in effetti aveva proprio proposto un'idea di cinema.
Sì, oggi sarebbe probabilmente uno dei grandi di Hollywood. Questa è la cosa, è perché quello era il suo destino. Entrare e raccontare avrebbe migliorato non solo l'Italia ma anche il mondo.
C'è questo film in preparazione, Marco, ce lo puoi dire? Ci puoi svelare qualcosa sulle altre scuole della comicità?
Sì, noi vabbè, ora ci stiamo pensando, ora ci sono tante scuole, se basti pensare alla Sicilia che cosa ha prodotto, basti pensare alla Toscana che cosa ha prodotto, ora vediamo se, appunto, queste sono cose che dobbiamo costruire. Noi abbiamo fatto questo percorso da Napoli a Milano, siamo scesi a Roma, ci piacerebbe raccontare altro, perché questo, il merito di questi documentari, al di là se siano piacciono o non piacciono, se siano tra virgolette belli o brutti, è che comunque riportano l'attenzione su degli artisti. Questa è la cosa bella dei documentari. I documentari non hanno un valore solo per quello che sono, per quanto, ma portare un'attenzione su degli artisti che alle volte sono dimenticate, alle volte non sono semplicemente conosciuti, cioè servono come una sorta di guida, perché oggi, paradossalmente, oggi che possiamo vedere tutto, molto spesso la gente non riesce a vedere tutto, certo, e si perde, e invece questi documentari, miei come anche altri, ovviamente, giustamente, io stesso sono un grande fan del genere per tanti motivi. Scopo, il documentario su Milli Vanilli per esempio è un capolavoro da questo punto di vista, cioè ti fanno capire delle storie e ti fanno apprezzare ancora di più, e allora ti fanno dire: ma chi era questo?
Approfondire, no? Approfondire qualcosa.
Indica me, Marco. Io, Vanilli, indica me.
No, ormai abbiamo. Io dico che l'hai citato. No? Che
maestro... Senti, vabbè, io ricordo.
Piotta racconta Emilio Vanilli.
Esatto, io ricordo ancora una volta la Scuola Romana delle Risate in prima serata, dopodomani, 16 maggio, su Rai 2 e poi su Rai Play in streaming. Tra l'altro, recuperate tutti i documentari di Marco Spagnoli, che sono
troppi,
sono tanti, però sono molto. Dove si possono recuperare?
Guarda, la maggior parte sono sulla Rai, okay. Poi alcuni sono altrove, ma diciamo la maggior, perché io ho lavorato molto con la Rai, perché diciamo è un percorso culturale, che quindi è più facile che la Rai sia più sensibile a queste cose.
Tu, Martina, che ami Pino Daniele, recupera Nero a metà, che è il
sì, lo recupererò
su Pino,
come
Daniele,
no, assolutamente,
streaming,
assolutamente sì.
È in streaming,
streaming. Senti, va bene, io vi ringrazio. Dopo la pubblicità ascolteremo la seconda richiesta musicale, di scelta musicale di Marco, che era per i, per Don't You Forget About Me, i Simple Minds, se non se
sì,
non vado errato.
Non è solo per ricordarvi di me, ma per ricordarvi di una canzone che è The Breakfast Club, un film degli anni 80 di grande successo, oggi dimenticato come tutto quel genere di quelle comedy lì, o perlomeno non così presente nell'immaginario collettivo, e questa canzone invece però è presente, anzi è una canzone che sentiamo facilmente programmata.
Torni a trovarci, Marco?
Quando mi volete, qua, io ci sono.
Ci scriviamo, organizziamo molto volentieri, facciamo una bella puntata tra musica e cinema, se ti va. Io chiuderei, Tommaso, con qualcosa della colonna sonora della Scuola,
sì,
Romana.
Beh,
che...
allora, saluto Francesco Santalucia, che anche questa volta, dopo Suburra e Una Notte Infame, ha realizzato tutta la colonna sonora, mescolando appunto contemporaneo e classico popolare. Tu mi piaci, forse un po' la canzone simbolo anche per quello che scrivo e dico nel testo. Che
molto bene, molto bene. Grazie a Piotta e a Marco Spagnoli. Grazie. Ricordiamo la Scuola Romana delle Risate, dopodomani su Rai 2 in prima serata. Chiudiamo con il tema portante, potremmo dire.
Tema,
no?
Importante.
Tu mi piaci. Ciao a tutti, a domani. Ciao. Ciao.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.